Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come al solito, c'è... Oggi che titolo ti do? Il Duca di Castellammare di Stabia, Costantino.
Va benissimo.
Pompa. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick.
E abbiamo qui invece oggi un altro ospite, perché insomma siamo tornati a fare una chiacchierata con altre appassionate di storia come noi. Era un po' che insomma saltavamo questo appuntamento, ci sembrava giusto, visto anche il bel progetto che sta ripartendo proprio in questi giorni, cioè Francesco di Storia del Rinascimento. Ciao Francesco.
Ciao a tutti. Da ascoltatore ritrovarmi qua come, come partecipante al podcast è un po' strano, però è bello.
Bene, bene, no, ci fa piacere assolutamente. E, no, Francesco, insomma, ha questo bel progetto su Facebook che, insomma, adesso ne parleremo un po' più nel dettaglio, però, insomma, pubblica diverse pillole tra personaggi ed eventi, insomma, di storie appunto rigorosamente dal Rinascimento. Insomma, adesso ci facciamo spiegare un po' meglio da lui come è nata l'idea un po' di questo progetto, chi è lui, insomma, di cosa si occupa anche nella vita. E vai Francesco, insomma, non ti voglio rubare altro tempo alla presentazione.
Ok, allora, io sono uno studente di storia al terzo anno, non sono uno storico, non ancora almeno, spero di esserlo un giorno, ma non lo sono ancora. Sono uno studente normale con la passione per la storia, tanto che la studio all'università, e in particolare per la storia rinascimentale. E ho sempre avuto, io ho fatto il liceo classico e fin dagli ultimi anni, diciamo, del liceo, ho sempre avuto questa idea di voler fare un piccolo progetto mio di divulgazione, tra virgolette, per quello che potevo fare, diciamo, con le mie conoscenze e la mia preparazione. E quindi all'inizio ho fatto una pagina che riguardava la storia della propaganda, poi ho detto a un certo punto, ok, mi piace tanto la storia rinascimentale, perché non iniziare a parlare di quella? Ho iniziato a pensare, certo. Boh, potrei fare un canale YouTube, potrei fare un sito, potrei fare questo, potrei fare quello. Alla fine la cosa più semplice e più comoda era fare una pagina Facebook, e ho dato vita a Storie dal Rinascimento ormai quasi 2 anni fa. Poi in futuro mi piacerebbe ingrandirlo, in realtà ho già una pagina anche su Instagram. Vorrei fare qualcos'altro, vorrei fare un sito, effettivamente un giorno un blog, vorrei fare un canale YouTube, vorrei fare tante cose. Per ora è solo questo. E cos'è? È un tentativo, diciamo, di fare divulgazione appunto su un periodo che è, cioè il Rinascimento, che è un periodo storico che in Italia, di cui in Italia si parla spesso. Quest'anno è stato anche sì. I 500 anni della morte di Raffaello. Si parla spesso, ci sono spesso serie TV sui Medici, sui Borgia, c'è la serie sui Tudor, si parla di Leonardo, si parla di questo, si parla di quello, però spesso la storia rinascimentale è conosciuta per aneddoti che non sempre sono veri, è conosciuta per stereotipi. Ci piace pensare alla storia rinascimentale come una storia di arte, di grandezza dell'Italia, il periodo più bello della storia italiana e così via. Però si ignorano un sacco di cose riguardanti la vita delle persone normali. E quindi con questo progetto mi sono detto, ok, prendo e iniziamo a parlare anche di tutto il resto, perché è giusto parlare delle battaglie, parlare di Raffaello, parlare dei Borgia e così via. Però parliamo anche di tutto il resto.
Beh no, come sempre, insomma, i progetti che uno vorrebbe fare quando è appassionato, ovviamente vorresti fare tutto, no?
Se esatto.
Sappiamo bene, perché ovviamente parlando di qualcosa che ti piace hai voglia, insomma, di raccontarlo in modi diversi, e poi ovviamente, insomma, ognuno di noi, diciamo, trova il tempo e le modalità con cui, insomma, si trova un po' più comodo. No, io sono molto d'accordo, diciamo, su quello che dicevi sul Rinascimento, perché è un periodo, diciamo, un po' trattato in maniera monodimensionale, no, mi viene da dire, cioè
esatto.
Molto... sempre molto sulle stesse cose, sempre gli stessi personaggi, invece bene o male, anche senza andare, insomma, veramente poi a guardare i dettagli o comunque come vivevano le persone dell'epoca, anche solo volendo parlare di personaggi aneddoti, ce ne sono, insomma, anche di molto meno conosciuti che sono molto interessanti. Hai parlato di mezzi, diciamo, diversi, adesso, insomma, hai citato che hai aperto la pagina Instagram, hai una pagina Facebook. Ecco, quello che mi interessa anche un po' capire è, intanto, insomma, il tipo di post che fai quando insomma ti trovi a voler trattare un argomento, e poi cosa cambia tra i vari mezzi? Perché si dice molto, diciamo, no? Cioè, Facebook è più testuale, Instagram devi fare un tipo di ragionamento diverso. Invece il linguaggio, diciamo, che come cambia secondo te a seconda del social che utilizzi nel tuo progetto? Se cambia, se insomma noti delle cose differenti o particolari?
Allora, io sono partito proprio con Facebook perché Facebook era il social che più conoscevo e dunque da subito mi sono detto devo pubblicare un sacco di cose e devo spammarle in giro nei tanti, che sono veramente tanti, gruppi Facebook sulla storia, sul Rinascimento, appunto, sulla storia militare, sulla storia di questo, sulla storia di quello. Era l'unico modo per far crescere un po' la pagina e effettivamente ha funzionato. E quindi anche i post che faccio sono tutta una serie di rubriche che vanno a trattare qualunque argomento possibile. Quindi c'è una rubrica che è Perle d'arte, in cui cerco di parlare magari di un quadro o di un qualche dettaglio di un particolare quadro. In un'altra rubrica, che è una delle mie preferite, che si chiama Freddure d'autore, parlo dell'argomento delle facezie. Cosa sono le facezie? Sono delle storielle, cioè si dice anche in italiano, è una parola un po' desueta, certo, ormai, però sono delle storielle, delle barzellette letterarie, tra virgolette, che ai nostri antenati, ai nostri autori del Rinascimento piaceva tanto raccontare, e quindi ne scrivevano a migliaia anche personaggi che non ci verrebbero in mente in questo senso. Per esempio Leonardo scrive un sacco di facezie anche molto spinte, in certi casi anche molto hot, o anche Poggio Bracciolini ne scrive tante e così via. E quindi mi sono messo anche a pubblicare tutte queste barzellette tra virgolette di 500 anni fa e avanti così su tanti ambiti diversi, su battaglie, su personaggi, su aspetti di una biografia e così via. Qual è la differenza tra poi Facebook e portare tutto ciò su Instagram? È che chiaramente, come dicevi anche tu, ogni social ha un po' il suo linguaggio. Su Instagram, perché per crescere devi fare anche delle storie, ed è lo strumento della storia su Instagram è un, secondo me, è uno strumento molto molto utile, molto bello anche se hai il tempo da dedicarci, perché ti permette di raccontare in modo diverso un quadro, di raccontare un personaggio in modo diverso, ti permette di metterci tu la voce e di metterti in prima persona a raccontare qualcosa, ti permette un sacco di cose che su Facebook non fai, anche perché i video per esempio su Facebook hanno molto non vengono visti quasi da nessuno, e le storie su Facebook lasciamo stare, non le usa nessuno, e quindi ti dà tanti strumenti nuovi che però devi avere il tempo da dedicarci. Poi io di mio un giorno vorrei anche farmi l'account, in realtà ce l'ho già ma non ci faccio video, su TikTok, che anche quello ha delle sue potenzialità.
Attenzione, perché TikTok è una vecchia perversione di Riccardo.
Adesso detta così sembra anche brutta vista l'età media dei frequentatori di TikTok.
Intendo che l'account TikTok del Barstoria è una vecchia perversione di Riccardo, perché lui ce lo vedo con le musichette indicando le scritte.
Sì, guarda,
è vero, cioè, anche là è un tipo di divulgazione che chiaramente non ti basta quello, perché ovviamente non è, certo, che insegni più di tanto a una persona in 15 secondi o quanti sono di video, però ti permette di dare quello spunto a magari una persona giovane per dire adesso questo qua si prenderà di suo e andrà a vedersi, ad approfondirselo anche solo su Wikipedia quell'argomento, quindi ha una sua utilità.
Certo. Il problema dei social è che vanno studiati per essere usati al massimo, effettivamente non si può utilizzarli come un utente comune, questo sicuramente. Passiamo, diciamo, no, all'argomento centrale, cioè come ti sei avvicinato tu alla storia? Tu, come me, anche io sono un ex ormai studente di storia, e quindi possiamo parlarne, no? Come ti ci sei avvicinato?
Allora, per me è stata una cosa che, se io penso a quando ero più piccolo, c'è sempre stata. Cioè io fin da piccolo, proprio fin da quando ho imparato a leggere pian piano, fin dalle elementari, ho sempre avuto questa passione per la storia. Io, per dire, ho in libreria qua sopra, ho tutti i libri della Larousse, su il primo libro del Medioevo, il primo libro dell'Antico Egitto, eccetera eccetera. Quindi fin da piccolo mi è sempre piaciuta la storia, mi piaceva anche la preistoria, adesso ho cambiato un po' genere, e poi sempre da piccolo mi piaceva giocare con i Lego e con Lego Castle, e quindi costruire i castelli con i Lego. tutte queste cose qua. E dopo pian piano che ho iniziato a leggere tutti questi libretti, che alla fine erano per bambini, però erano anche molto approfonditi in certi casi, e riuscivano a spiegare anche a un bambino, ad appassionare un bambino come me, pian piano sono passato a cose un po' più serie, diciamo, a libri, da quei libretti lì sono passato a libri un po' più simili a dei saggi, e un po' questa passione l'ho sempre avuta, e quindi l'ho portata avanti. Ho fatto il liceo classico, ma quando l'ho fatto non era tanto, al di là del il greco e il latino che ti aprono la mente eccetera eccetera, su cui si può discutere, però al di là di quello l'ho fatto perché avevo in mente, io da grande vado a studiare storia all'università e diventerò storico, e quindi è questo che mi ha portato avanti finora.
Ci sta. Ma in generale, in realtà, però, la storia è anche una materia che ha molti appassionati, magari non tanti studiosi, però molti appassionati, anche chi magari no, ha fatto tutt'altro nella vita. Abbiamo qui un esempio, perché insomma Riccardo, i nostri ascoltatori lo sanno già perché ne abbiamo già parlato, però comunque è un appassionato di storia che ha fatto altro nella vita. Quindi secondo te perché ce ne sono però così tanti?
Ce ne sono tanti perché, come diceva Barbero in un video, la storia è tutto. Cioè, tutto, letteralmente tutto è storia. Io in questo momento, noi tre che stiamo parlando, questa è storia. Poi magari nessuno se l'andrà a studiare tra 500 anni. Però è storia anche questa, noi siamo storia. E quindi, da un lato, secondo me, molti ci si appassionano perché vedono nella storia, nel passato, esseri umani come noi, che però dovevano vivere in contesti completamente diversi, e quindi sono da un lato molto vicini a noi, perché appunto sono anche loro esseri umani, dall'altro sono quasi degli alieni, perché il mondo in cui vivono è tutto un altro mondo, la cultura in cui sono immersi è tutta un'altra cultura, e così via. Quindi questa cosa qua è facile incuriosirsi, diciamo, per una cosa così diversa da noi. Come ci sono oggi persone che sono appassionate di culture che a noi contemporanee, ma che vivono in tutt'altro modo perché stanno dall'altra parte del mondo. E poi, secondo me, ci sono così tanti appassionati anche perché, proprio perché la storia è tutto, una persona che magari di per sé non è tanto appassionata di storia in sé, ma è appassionato magari di, non lo so, di tecnologia, però può trovare comunque nella storia qualcosa che gli interessi, perché magari troverà il modo in cui è nata quella tecnologia che adesso usa e di cui è tanto appassionato. Una persona che è appassionata di scienze, nella storia troverà Darwin, per fare un esempio stupido, diciamo. Una persona che è appassionata di arte, vabbè, lasciamo stare, insomma.
Certo, ovviamente.
E così via. Quindi la storia, soprattutto se insegnata bene, perché dopo c'è quel problema là che spesso alle superiori, alle medie, anche alle elementari, ti viene insegnata come una serie di date che non hanno senso, che devi imparare a memoria e basta. Ecco, se la storia non viene insegnata così, ma viene insegnata bene, allora secondo me è facile che appassioni, perché è comune a tutti, diciamo, in un certo senso.
Certo. Ma infatti da appassionato, diciamo, faccio la persona dall'altra parte della barricata, probabilmente il momento in cui veramente ho iniziato a provare più curiosità, a godermi un po' di più, diciamo, la storia, è stato proprio quando poi non dovevi scontrartici, diciamo, in maniera didattica, no? Ma eri libero un po' di approfondire gli argomenti che volevi. A me ha sempre molto affascinato il fatto che comunque è vero che vivono in un mondo completamente diverso le persone che magari stai studiando, ma moltissimi problemi, almeno nelle accezioni, diciamo, più generiche, sono problemi che in realtà abbiamo ancora oggi. Cioè, se vai a vedere come, non so, le persone del passato reagivano alla povertà, alle epidemie, per fare adesso, no, un esempio
calzante, diciamo,
attuale. Esatto, cioè è vero che gli strumenti di oggi sono diversi, i tempi di oggi sono diversi, ma la reazione umana spesso, insomma, è simile, e quindi sì, quella sì, è una cosa che, insomma, mi affascina.
Proprio perché alla fine siamo tutti esseri umani, quindi, come diceva il mio professore delle superiori, sì, è vero che noi abbiamo nuove tecnologie, abbiamo un sacco di cose nuove, ma l'Homo sapiens quello è, quindi
certo,
alla fine
è rimasto lo stesso.
Nonostante tutto, quelli siamo.
Certo. Senti, siccome appunto c'è questa distinzione, no, bene o male, tra appassionati e storici, che sono modi diversi ovviamente di vivere, diciamo, la materia, deve esserci assolutamente, secondo me, una distinzione per ovvi motivi. Ovviamente una persona ne fa un lavoro scrupoloso, un'altra, diciamo, ne bene o male ne vive, ne fruisce, mi viene da dire. Ecco, secondo te quale differenza, diciamo, fondamentale deve esserci tra queste due categorie, bene o male? Cioè, c'è un qualcosa che ovviamente deve differenziarle, se non ovviamente il fatto che una delle due ne fa una professione.
A parte l'eventuale stipendio, insomma.
Vabbè, chiaro, molto eventuale di solito.
Sì.
No, allora, la differenza fondamentale che deve esserci è, come dici tu, il fatto che appunto lo storico studia la storia per lavoro. Ciò significa che deve essere il libro che scrive uno storico, per capirci, deve avere le sue belle note, deve avere le sue fonti, la sua bibliografia. Quando uno storico dice qualcosa, tendenzialmente dovrebbe, poi magari non succede sempre, però dovrebbe citare delle fonti, dovrebbe basarsi su quello che abbiamo riguardo il passato, non deve inventarsi cose. Neanche l'appassionato dovrebbe farlo, sia chiaro, perché se uno è appassionato e non è storico e vuole farsi la sua pagina su Facebook, se evita di scriverci delle baggianate è meglio. Però chiaramente lo storico lo fa per lavoro, e quindi la caratteristica che lo storico deve avere e che l'appassionato potrebbe non avere è quella. Poi
assolutamente.
Il problema che c'è è che appunto, proprio perché invece l'appassionato non ha questa formazione, può essere anche bravo, perché io conosco appassionati di storia che sono bravissimi, che ne sanno molto 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 più di me, anche perché non ci vuole moltissimo in realtà, però e che non sono laureati in storia, ma questo non vuol dire niente, loro lavorano comunque come degli storici e va bene. Il problema è che poi ci sono tanti appassionati che invece si professano appassionati, magari lo sono sinceramente, però non essendo, diciamo, aggiornati sulle ultime novità storiografiche e così via, si basano nello scrivere, per esempio, in una pagina Facebook, magari si basano su libri, per esempio, sulla Seconda Guerra Mondiale, scritti negli anni 70 e che non prendono in considerazione le fonti sovietiche, perché in quell'epoca gli archivi erano ancora segretati. E allora lì, ok, certo, c'è tutta la buona volontà che vogliamo, però chiaramente quello è il lavoro di un appassionato che però porterà di sicuro a delle conoscenze sbagliate, perché mancano delle conoscenze delle fondamentali che invece lo storico ha.
Ma infatti, secondo me, nel momento in cui poi l'appassionato vuole, in un certo senso, spingersi un po' oltre, magari appunto discuterne, provare anche a fare un po' di divulgazione, tra virgolette, viene da dire, in quel caso, secondo me, devi avere il metodo dello storico. Comunque devi avere la capacità, no, di andarti a trovare le fonti, di andarla a verificare. Non è semplice, soprattutto se sei un appassionato, perché magari non hai gli strumenti che poi ti dà una formazione, no, di un certo tipo, però insomma, quantomeno, ecco,
devi avere la
volontà,
la consapevolezza, ecco, la volontà di...
Esatto.
Sì, poi ecco, inserendosi all'interno del mondo, ecco, della divulgazione, per quanto possa essere, diciamo, no, non totalmente professionale, c'è comunque un certo lavoro da fare, ci si può prendere qualche licenza in più magari rispetto a uno storico, perché sicuramente da Alessandro Barbero non mi aspetto che insomma si prenda troppe licenze, per quanto è il maestro, e quindi forse almeno le prime 10 o 15 gliele perdono, e quindi però a una persona che non lo fa, ecco, che non è proprio il suo lavoro e che non ha quella preparazione fatta comunque in anni di studi e quant'altro, sicuramente è più facile che si perdoni, no? alcune magari leggerezze ci possono essere. È ovvio che però si deve sempre vedere, no, il lavoro quando si vuole fare una divulgazione, ci deve sempre essere un'impronta di quel tipo. Invece un'altra cosa che ti volevamo chiedere è sicuramente quanto effettivamente poi nell'appassionare può aiutare l'aneddotica, ovvero le curiosità, no? Come aiutano le persone queste curiosità?
Secondo me tantissimo. Intanto, cioè, lo dico da persona che in primis ha questa mania, diciamo, che va a vedersi... Io sono andato recentemente con dei miei amici, siamo andati a Firenze e abbiamo passato 4 ore e mezza dentro gli Uffizi, perché andavamo a vederci tutti i dettagli di tutti i quadri, di tutte le cose, perché è quello anche il bello dell'arte e poi anche il bello della storia, andarsi a vedere appunto tutte le curiosità, tutti i dettagli che magari il libro, il manuale non ti dice, ma che sono le cose che secondo me ti fanno appassionare a questa materia. E quindi sì, l'aneddotica può aiutare parecchio quando è un'aneddotica corretta, perché chiaramente dopo sì, girano tante cose che in realtà non sono successe, tante leggende, tante... Beh, evito di utilizzare altre parole. Però diciamo che queste curiosità, questi aneddoti, secondo me aiutano tanto perché ti permettono di toccare, diciamo, la storia vera e anche di entrare in quel mondo. Perché è vero che è importante anche studiare le tendenze dell'economia negli anni, oppure l'evoluzione della società o della cultura e quant'altro. È verissimo, sono importantissime. Però non è da quelle che mi appassionano. Non è studiando come evolve la demografia dell'Europa rinascimentale che mi appassiona il Rinascimento. Io mi appassiono nel momento in cui leggo, che ne so, la storia, la storiella, che magari è un pettegolezzo riguardante Carlo V, che per carità è un pettegolezzo, la prof mi dice che è un pettegolezzo, però intanto mi diverte perché comunque mi rende quel personaggio più umano e meno lontano da me. Quindi secondo me può aiutare tantissimo e permette spesso anche di entrare, di incuriosirsi verso periodi storici che magari all'inizio non si tenevano in considerazione. Io una volta non ero per niente appassionato all'alto medioevo, non mi interessava, io ero il tipo di persona che arrivava alla fine dell'impero romano e dopo ricominciava dall'anno 1000. Però successivamente, quando mi hanno dato un punto di vista diverso, diciamo, quando mi hanno raccontato alcune cose, alcune persone che conosco o comunque anche tramite dei libri, tramite professori, a quel punto ho detto ok, aspetta che vado ad approfondirmi anche tutto il resto, e allora ho scoperto anche quel mondo lì.
Poi il Medioevo è particolare perché moltissime cose che nella vulgata comune diciamo diamo al Medioevo in realtà poi sono del Rinascimento spesso e volentieri.
Esatto, tra l'altro.
Quindi anche divertente. Senti, un'altra cosa, ne parlavi prima di aneddoti, diciamo, inventati, per usare un eufemismo, ne circolano tanti. Nel periodo rinascimentale però ce ne sono anche svariate, insomma, molti anche fomentati, insomma, da serie TV, diciamo, di dubbia qualità, libri un po' ambigui, e, insomma, parlo di cose tipo, non so, Da Vinci, Il progetto di Sion, insomma, sai, tutte queste cose molto costruite, no? Che sono appunto oggetto, no, di teorie misteriose, appunto più o meno valide. Secondo te perché il Rinascimento è un po' un accentratore di questo tipo di cose? Non solo, perché nella storia antica, per esempio, ce ne sono moltissime di altro genere. Lì sono più gli alieni, qua sono più le società segrete. Però, insomma, bene o male, c'è questa cosa. Tu come te la spieghi?
Allora, secondo me in realtà è proprio una cosa che è comune a tanti periodi a volerla andare a vedere, perché ad esempio anche la Seconda Guerra Mondiale dei nazisti se ne è detta di ogni, cioè se pensiamo a Hitler in Argentina e quant'altro, oppure nel Medioevo, vabbè, a parte tutte le cose di cui parla Barbero e quindi tutte le leggende del Medioevo, però anche solo tutto quello che c'è intorno ai Templari e così via, quindi c'è tanto in tanti periodi storici. Il Rinascimento secondo me racchiude tante di queste teorie, un po' teorie del complotto anche e così via, perché effettivamente è un periodo in cui succedono un sacco di cose e in cui ci sono dei personaggi su cui veramente puoi raccontarci delle storie senza tanti problemi, perché ad esempio Leonardo da Vinci sappiamo tutti che ha studiato e si è occupato di qualsiasi cosa letteralmente, e quindi è facile in quel momento dire ok, di Leonardo si è occupato di tutto, facciamo finta che si sia occupato anche di questo e inventiamoci questa storia su di lui. Quindi sono personaggi veramente in certi casi che si occupano di un sacco di cose e quindi è facile ricamarci delle storie addosso. E poi in altri casi penso ai Borgia, per esempio, su cui anche là si raccontano tante cose, però anche in quel caso ci sono i Borgia su cui girano tante storie strane, ci sono anche gli imperatori romani come Nerone o come Caligola o come Commodo e certo, così via, su cui anche loro ci sono tante storie, perché perché sono personaggi che hanno anche tanti nemici in questo caso, e quindi tanti che hanno interesse a parlare male di loro. Poi in certi casi magari c'è un fondo di verità lo stesso, perché che Alessandro VI non fosse uno stinco di santo sono anche d'accordo, però
è abbastanza evidente, diciamo.
Diciamo che è anche facile in quel caso che qualcuno, poi magari nel Settecento, qualche illuminista che ha tutto l'interesse a dire che il Medioevo era una cosa brutta e cattiva, e magari ci mette dentro anche il Rinascimento, perché no, e qualcuno del genere ha l'interesse a continuare a raccontare queste storie, come tutte le storie riguardanti, certo, ad esempio l'Inquisizione, che noi, certo, pensiamo spesso, magari confondiamo l'Inquisizione spagnola con quella romana, pensiamo all'Inquisizione come un qualcosa che fosse crudelissimo, che uccidesse qualunque eretico vedesse e così via, quando in realtà, per quanto negativa fosse l'Inquisizione, perché non è che non abbia lati oscuri, comunque l'Inquisizione romana era probabilmente uno dei tribunali più garantisti della sua epoca, e tanti di noi non lo sanno perché appunto dell'Inquisizione ce ne parla spesso, ce ne parlano gli illuministi, che la vedono come una cosa che c'entra con la Chiesa e quindi automaticamente è negativa al massimo, quando in realtà c'è anche una via di
mezzo.
Basta
entrare in qualunque museo della tortura, esatto, no? Di questi fasulli che si trovano in
esattamente
giro, per avere un po' questa idea. Senti, parlando sempre un po' di, diciamo, altre discussioni di questo tipo, ce n'è stata una di recente, insomma, penso a tutto il discorso su, diciamo, Colombo, le varie, diciamo, questioni, no, delle statue di personaggi controversi del passato. Se ne è parlato veramente tanto, ne ha parlato un po' chiunque. Diciamo, te come la vedi? Ci sono di norma, no, due grandi fazioni, adesso semplifico molto, però insomma c'è chi dice, diciamo, sì, va bene, è giusto perché sono pagine buie della nostra storia, ce ne sono altri che dicono no, sono cose che vanno contestualizzate, ecco. Secondo me, poi ti dico la mia, la verità, diciamo, sta un pochino tra questi due estremi, però insomma tu, voglio sapere un po' come la
sono
pensi, come la vedi,
da
persona che
d'accordo.
Comunque frequenta molto i social, diciamo. Quindi...
Sì, allora, io... quel periodo lì, adesso se ne parla meno per fortuna, però io quel periodo lì, diciamo che ho vissuto male i social, nel senso che in ogni gruppo Facebook in cui stavo c'era l'ennesimo post sulle statue in cui si parlava delle statue che venivano buttate giù e basta. Cioè, è un argomento, per carità, su cui si può discutere, che è interessante e tutto quello che vogliamo, però alla lunga mi ha un po' stancato. Diciamo, l'idea che ho io a riguardo, come te, è un po' una via di mezzo, nel senso che ci sono dei monumenti dedicati a personaggi del passato, per esempio i tanti monumenti che ci sono negli Stati Uniti fatti per i personaggi, i confederati, per i generali confederati, eccetera, che in tutta sincerità, se anche una o due delle tante vengono buttate giù o magari messe in un museo invece che messe all'aperto come se fossero state persone molto da glorificare, ecco, se qualche statua viene spostata non mi dispiace poi così tanto, diciamo, perché sono stati effettivamente personaggi, sono statue che non vengono innanzitutto in quel caso fatte per glorificare il personaggio in sé, ma che erano state fatte dopo la guerra civile per ricordare a chi era stato schiavo che era ancora schiavo anche se non lo era più legalmente, ricordare che sì, voi continuate a essere neri, non siete dei bianchi come noi, e quindi noi facciamo le statue per quei generali confederati che hanno perso e che però continuano ad essere, continuiamo noi uomini bianchi a essere sopra di voi. E quindi in quel
anche
caso
perché
là...
nell'effettivo per un centinaio di anni è stato così in realtà.
Esatto, esatto. E quindi in quel caso là io sono più che favorevole a dire ok, prendiamo la statua, almeno come minimo mettiamoci una targhetta sotto che segna, che descrive quella persona lì e che la contestualizza, ma per me possiamo anche metterla in un museo oppure metterla da qualche altra parte. Cioè, in altri casi, per esempio il caso di Colombo, lì è una questione un po' diversa. Lì bisogna capire innanzitutto che Colombo, per quanto anche lui non fosse magari uno stinco di santo, non era il genocida che pensano certi ambienti e che gli danno la colpa un po' di tutto ciò che è successo dopo con la scoperta dell'America. E quindi in quel caso lì effettivamente va contestualizzato un attimo. E come anche nel caso di alcuni personaggi magari della fine dell'Ottocento, del primo Novecento, anche di Churchill, per esempio, che effettivamente furono uomini della loro epoca, fecero anche magari delle cose negative, però non è detto che quella statua lì, bisogna capire perché c'è quella statua lì. La statua di Churchill non è lì per ricordare che gli indiani, per esempio, fossero sottomessi agli inglesi. La statua di Churchill sta là per dire l'impero britannico, insieme agli alleati e tutto il resto, ha sconfitto il nazismo. Churchill ebbe un ruolo abbastanza importante in tutto ciò, per me la statua può anche rimanere lì. Vogliamo aggiungerci una targhetta per dire che Churchill fu anche un uomo cattivo? Va bene, cioè, non è importante di per sé. Però
diciamo che c'è un po'...
Cioè, può esserci una via di mezzo, diciamo. Si può discutere,
c'è un problema, c'è caso e caso. A pensare alle statue come santificazione immediata del personaggio in sé, quando invece magari sono lì per un motivo diverso o comunque per un singolo, esatto, motivo. Il problema è proprio lì, che la storia dovrebbe essere raccontata per intero e quindi raccontati i chiari e i scuri di un personaggio, che magari all'inizio per propaganda non si può fare, perché ovviamente no, c'è un motivo per cui è stata estratta quella statua. Poi successivamente però il discorso si può ampliare tranquillamente, è ovvio.
Esatto.
Sta lì, è quella... Vai.
Tra l'altro, una cosa che mi ha dato particolarmente fastidio nella discussione riguardo le statue erano le persone che dicevano: adesso che buttiamo giù le statue stiamo cancellando la storia. Ora, io avrei voluto dire a tutte queste persone, non so se avete presente, ma esistono anche i libri, cioè ce n'è tanti modi per raccontare la storia, non è che ci siano solo le statue, nel momento in cui ne tolgo una basta, scompare il personaggio, cioè non stiamo parlando di una, cioè, di cose di questo genere, quindi possiamo anche tranquillamente ripensare al ruolo che hanno le statue nel nostro arredo urbano ed eventualmente pensare se toglierle o meno, ma non è che in questo modo cancelliamo l'esistenza di quel personaggio.
Sì, io ci vedo anche per chi fa questo tipo di discorsi, un'implicita accettazione che personaggi o eventi comunque storici abbiano solamente connotazioni positive e negative, forse più personaggi che eventi, quando non è così con nessun personaggio, anche i più, diciamo, scintillanti, no, nell'opinione comune a cui si può pensare, hanno comunque delle questioni che quantomeno si stanno approfondendo, si stanno scoprendo dei lati un po' negativi. Penso per esempio a Martin Luther King, che di recente, insomma, è stato oggetto di alcune quantomeno discussioni, no, su alcuni suoi lati della vita privata. Ciò non toglie assolutamente nulla al ruolo di Martin Luther King, che ha avuto, insomma, nella lotta della storia, nella storia per la lotta, insomma, ai diritti civili. Quindi cioè, pensare che si costruisce una statua ad una persona in quanto tale, secondo me è sbagliato. Cioè, si costruisce la statua all'idea, all'ideale che si vuole, certo, diciamo, rappresentare, esatto, che è incarnato in questo momento, in quel momento specifico, con quella persona. Colombo è l'ideale dell'esplorazione, della scoperta, delle nuove frontiere, di tutto quello che vuoi. Insomma, non c'entra nulla, diciamo, discutere la statua di Colombo per altre questioni. Ecco, secondo me manca un po' questo nel discorso, e poi ovviamente i social amplificano come tutto, esatto. Diciamo, il dibattito.
È chiaro. Allora, passiamo alla parte un po' più da appassionati, no? Quella che ci diverte un po' di più, nel senso che fondamentalmente il nostro podcast, tu che insomma dici che sei un ascoltatore, quindi lo saprai, è un po' più, no, sul discorso dell'affezionarsi ai personaggi, alle vicende, a quant'altro. Quindi ti chiediamo una cosa da poco: l'episodio più affascinante o comunque che ti ha entusiasmato della storia del Rinascimento, visto che è il tuo campo da gioco, diciamo.
Allora, una domanda da pochissimo proprio.
Esatto.
Allora, c'è un problema. Che a me piace tanto il Rinascimento, e quindi ci sono tante cose di cui potrei parlare. E quindi in realtà, più che un episodio, forse direi più una vicenda in sé. Se c'è una vicenda che è entusiasmante ed è affascinante nella storia rinascimentale, secondo me è la storia di Carlo V. Cioè, Carlo V fu un uomo, a parte che fu un uomo del Rinascimento in tutto. Fu un uomo di cultura,
in senso totale.
Fu un uomo, un guerriero, fu un uomo religioso, fu un sacco di cose. E visse alcuni degli anni, alcune delle questioni più importanti di tutto il Rinascimento, dalla Riforma alle guerre d'Italia, alle guerre interne alla Germania per a seguito della riforma, visse la scoperta, non la scoperta dell'America, però la conquista dell'America, esatto. Cioè lui fu al centro da tanti punti di vista della storia rinascimentale del Cinquecento, e ha una vita che è immensa, per non dire è bellissima da tanti punti di vista, è interessantissima, ci sono un sacco di cose, e quindi secondo me è proprio la vicenda, una delle vicende più affascinanti, non dico l'unica, però è proprio una delle vicende più affascinanti di tutta la storia rinascimentale, in cui un appassionato, ma anche una persona che magari sta diciamo iniziando a esplorare questo periodo, ci trova veramente tutto, ci trova appunto le questioni religiose, ci trova le questioni politiche, ci trova le questioni anche economiche da tanti punti di vista, ci trova di tutto, ci trova la nascita degli Anzichenecchi, ci trova il sacco di Roma, ci trova un sacco di cose, quindi in una vita di un uomo straordinario, secondo me, ecco, questo è proprio l'episodio, secondo me la vicenda più affascinante di tutto il Rinascimento.
Sì, sono d'accordo, ha visto praticamente moltissimi, esatto, degli eventi veramente plasmanti, no, del periodo, anche interagito, insomma,
sì,
con personaggi altrettanto plasmanti.
Tra l'altro, cioè, proprio il protagonista.
Esatto,
sì.
Esatto, no, assolutamente, ecco, forse è uno dei personaggi più caratterizzanti. Senti, a questo punto, rimanendo sui personaggi, forse il primo posto ce l'hai già detto, però sì. Noi di solito appunto chiamiamo un po' la top 3 dei personaggi più interessanti, insomma, della storia del Rinascimento, secondo te, personaggi anche minori, però insomma, che secondo te sono veramente
rappresentativi,
irrinunciabili.
Sì, sì. Allora, beh, il primo posto, vabbè, Carlo e basta, cioè penso che non ci sia nulla da aggiungere, a meno di non voler parlare di tutta la sua biografia, ma il tempo è quello che è, cioè Carlo di sicuro è il primo,
certo,
posto. Poi difficile scegliere gli altri, perché anche là ci sono tanti personaggi che avrebbero tanto da dire. Poi ecco, selezionandoli, io sono in particolare sono appassionato di storia militare, di storia politica, più che di storia dell'arte, eccetera. Mi piacciono anche quelle, però sono più su questo versante. Quindi gli altri due personaggi, allora, uno, non saprei mettere chi prima e chi dopo, però uno
sì,
di
sì,
sicuro è Machiavelli, perché tanto che è l'immagine di profilo di storia del Rinascimento, della pagina.
Sì, sì, è vero, vero.
Uno è Machiavelli perché, nonostante tutti i suoi difetti e ne ha, anche lui fu un protagonista a suo modo del Rinascimento, perché nel suo ruolo di politico nella Repubblica Fiorentina e prima ancora sotto i Medici, eccetera, fu un importante personaggio. Però oltre a ciò è anche io gli voglio tanto bene per quella lettera che scrisse, in cui si mette a parlare, in cui descrive una sua giornata, e a un certo punto racconta di come lui, dopo tutta una giornata passata come una persona normale, perché in quel periodo è già in esilio, e lui allora passa appunto la giornata, va a raccogliere la legna, dopo va in osteria a giocare con gli amici, e questo e quello, a un certo punto arriva a casa e si toglie le vesti del giorno, insomma le vesti tutte sporche di fango, di pioggia e quant'altro, si mette le vesti da cancelliere e dopo si mette a studiare la storia e si mette a dialogare con gli antichi. E questo, secondo me, a parte
bellissimo,
essere nel modo in cui lo dice lui, è proprio bellissimo, però è proprio diciamo la perfetta rappresentazione da certi punti di vista di quello che fa lo storico, cioè prendere e dialogare con le fonti e interrogare le fonti,
certo,
interrogare gli antichi, interrogare poi anche i cocci, perché chiaramente ci vuole anche quello, ci vuole anche l'archeologia e tutto il resto, però appunto dialogare col passato. E secondo me quella lettera lì gli varrebbe anche il primo posto nella classifica qua, se non ci fosse Carlo V. E poi l'altro personaggio, tra i tanti, direi Massimiliano d'Asburgo, che anche lui, come il nipotino, perché per chi non lo sapesse era il nonno di Carlo V e fu imperatore prima di lui, anche lui ebbe una vita straordinaria, un po' meno straordinaria di Carlo, ma neanche tanto, e in cui praticamente passa da essere un giovane cavaliere, che fu uno dei cavalieri più grandi della sua epoca. Lui ha questa storia d'amore bellissima con la prima moglie, con Maria di Borgogna, perché la famiglia di Maria, il padre Carlo, era alleato di suo padre Federico d'Asburgo. Si conoscono a un certo punto in un viaggio, si innamorano, dopo diventano promessi sposi l'uno all'altra, che non è una cosa da poco, nel senso, all'epoca era molto difficile che in un matrimonio combinato chiaramente gli sposi fossero d'accordo, diciamo, e chiamassero effettivamente il proprio sposo.
Certo, certo.
Nel loro caso c'è questa bellissima storia d'amore che dopo si intreccia con la politica, perché alla morte di Carlo, il temerario, Maria diventa la nuova, è la sua, prende la sua eredità, e quindi è lei ad avere il Ducato di Borgogna. E a quel punto però il Ducato di Borgogna si ritrova contro la Francia, si ritrova contro alcuni nemici interni che sono alleati della Francia, e chi è che viene in aiuto a Maria? Massimiliano, che fa un sacco di debiti per costruirsi un esercito per andare ad aiutarla, e alla fine, insomma, in qualche modo ne capitano un po' di tutti i colori, però alla fine diventa lui il nuovo Duca di Borgogna. Dopodiché Maria muore anche giovane, perché cadendo da cavallo, quindi anche là c'è la tragedia in questa storia, che è una storia d'amore bellissima. E dopodiché lui, quando diventa anche imperatore, continua a cercare di fare nuove conquiste, però anche là qual è il problema? Che ogni volta che va in guerra, circa ogni volta perde, per un qualche motivo perde sempre, ha pochi soldi e così via, e quindi lui mette in atto quella bellissima strategia politica degli Asburgo, che è: se non posso conquistare il territorio, beh, farò sposare il mio figlio con tua figlia, in modo che ereditino il territorio che volevo conquistare. E quindi c'è quel detto che dice che appunto l'Austria, a differenza di tutti gli altri regni d'Europa, gli altri regni combattono per conquistare nuovi territori, invece tu, Austria, sposati, che avrai fortuna lo stesso, insomma. E quindi conduce questa sua vita così. Certo. E di fatto è lui a costruire poi per il nipote, per Carlo, l'impero enorme che avrebbe avuto. E quindi anche là è un altro personaggio, certo, che a me affascina un sacco, anche perché poi anche lui era un personaggio di cultura enorme, un personaggio che fu anche lui un grande cavaliere e un grande mecenate e così via. Quindi anche lui, secondo me, è molto molto rappresentativo, diciamo, di questo periodo.
Bellissimo.
Bene, da una top 3 passiamo a un'altra, e ti chiediamo invece top 3 di vicende, episodi della storia rinascimentale, così anche magari, no, brevi o comunque non così importanti, che proprio a te hanno colpito particolarmente.
Anche qua è difficile selezionare qualcosa di piccolo, nel senso che dopo anche là le piccole battaglie, per esempio, sono inserite però, certo, in un contesto più grande e così via. E quindi vi direi innanzitutto le guerre d'Italia nel loro complesso, che sono una cosa complessissima perché durano 60 anni e ne capitano di tutti i colori anche là, però è un po' l'argomento, diciamo, interno al Rinascimento che più mi interessa, che più mi piace, anche perché anche lì è quel periodo storico che noi proprio vediamo come nostro, come il grande Rinascimento italiano, in cui c'è Raffaello, c'è Michelangelo, questo e quello, e ne capitano di tutti i colori, perché ci sono le guerre, prima arrivano i francesi, poi arriva anche l'impero, arriva la Spagna, iniziano a combattersi per conquistare l'Italia, però nel frattempo gli stati italiani combattono l'uno contro l'altro per riuscire a ricavarne qualcosa. Ne capita di tutti i colori, e dopo si inserisce anche lì dentro la questione religiosa, ci sono grandi protagonisti, grandi personaggi, quindi è una delle vicende, secondo me, prese tra le grandi vicende, una delle più interessanti. All'interno delle guerre d'Italia è molto interessante la guerra della Lega di Cambrai, che è questo conflitto che essenzialmente vede all'inizio Venezia contro tutta Europa, letteralmente, perché la Repubblica di Venezia negli anni precedenti era riuscita a sfruttare appunto le prime guerre d'Italia per conquistare territori un po' a tutti quanti. Questo aveva, diciamo, reso il Papa, che a quell'epoca era Giulio II, un po' arrabbiatino, e quindi lui costruisce questa lega con la Spagna, con la Francia, con l'impero e così via, per andare a riprendersi quello che era loro. E dunque inizia questa guerra, che però alla fine non vede la distruzione della Repubblica come uno si immaginerebbe, ma vede quasi un ritorno allo status quo, perché la Repubblica di Venezia riesce, con un complesso sistema di alleanze, di diplomazia, di questo e questo, riesce a tornare a salvarsi e a far girare le alleanze a tutti. Quindi a un certo punto Venezia si alleerà col Regno di Francia, poi si allea di nuovo col Papa, che all'inizio era il suo nemico. La Francia si allea va contro Venezia, però dopo torna con Venezia ancora. Insomma, è una sequenza di eventi ingarbugliatissimi, che però anche là ti trasmettono l'idea un po' del quella che abbiamo noi di una politica machiavellica, perché ci sono tutti questi intrighi e così via, che era vera all'epoca, ma come lo è oggi d'altronde. Però in quel caso lì vedi proprio, poi a me piace tanto la storia della Repubblica di Venezia, quindi vederla che riesce, diciamo, a salvarsi da questo disastro con un complesso sistema di alleanze e quant'altro, mi piace parecchio. E poi come ultima cosa, una vicenda che è meno considerata, diciamo, dal pubblico, è tutta la questione della lotta che c'è nel Mediterraneo tra i turchi, tra l'impero ottomano e l'impero spagnolo da una parte, e poi il rapporto che ha l'impero ottomano con Venezia, che non è sempre un rapporto di scontro, è più spesso uno di un rapporto commerciale ed economico. Però c'è questo, i primi 50 anni del 500 e oltre sono tutti di una guerra continua tra, e un rapporto, diciamo, continuo tra questi stati, che vede alla fine la Spagna e l'impero ottomano che cercano di conquistare il Nord Africa, alla fine vinceranno i turchi. Ed è quello poi in cui si inserisce la battaglia di Lepanto, che anche là sarebbe di per sé già una vicenda molto interessante, e che è una di quelle vicende di cui parlavamo prima, che sono conosciute dal grande pubblico, ma vengono conosciute in modo molto superficiale, perché tutti la pensano come una battaglia che ha cambiato l'esito della storia e che dopo la vittoria dei cristiani hanno detto ok, basta, l'impero ottomano si può sconfiggere, andiamo avanti così e inizia la decadenza dell'impero. In realtà fu una battaglia che fu vinta sì dai cristiani, ma di per sé senza alcuna conseguenza positiva per loro, perché l'anno dopo l'impero ottomano aveva una flotta ancora più grande. Quindi anche certo, là è una cosa certo. da approfondire.
Sì, poi sono questi episodi che trovano anche moltissima speculazione, diciamo anche politica, no?
Esatto, chiaramente,
nel panorama di oggi,
figuriamoci.
E quella è una roba che io trovo veramente detestabile, diciamo, perché la storia è tanto interessante così, non c'è veramente nessun bisogno di andare a mettere in mezzo cose che non c'entrano niente.
Esatto.
Comunque, questo è un mio pensiero. Senti, ne parlavamo prima a microfoni spenti, diciamo, facendo quattro chiacchiere, sulla letteratura storica, nel senso, insomma, ci sono ovviamente, con la popolarità che ha la storia e con le infinite opportunità anche narrative che offre, hai citato prima, no? Insomma, la vicenda di Massimiliano I, che ovviamente è una vicenda da film quasi, no?
Ma infatti c'è una serie TV su RaiPlay.
Oh, ecco, vedi, già mi anticipi,
per esempio,
perché quello che ti volevo chiedere appunto era, intanto, se hai appunto serie TV, libri o cose molto interessanti, insomma, da consigliare, e poi che tipo di rapporto hai tu con queste cose, cioè sei una persona che riesce a godersela anche se ci sono magari delle imprecisioni evidenti o insomma cose che magari ti lasciano un po' l'amaro in bocca da persona che studia il settore, oppure diciamo no, per te sono cose troppo gravi e quindi diciamo non riesci ad andare oltre?
Dipende, allora, che è un po' la risposta a tutto in realtà, però
certo, chiaro.
No, diciamo che dipende quanto bello è il film, nel senso che ci sono dei film che veramente sono belli e ti prendono, sono fatti bene, magari non hanno delle... Magari cronologicamente ci sono degli errori negli eventi storici, che ne so, nei dettagli trovi l'errore di qua e di là, però se la ricostruzione storica è fatta bene, a me di solito film del genere prendono un sacco, o anche le serie TV. Ad esempio, certo, una serie TV che potrei consigliare è Black Sails, che non so se avete presente, mi sembra sia su Netflix, e essenzialmente sì, racconta, è un prequel all'Isola del Tesoro, e quindi racconta un po' la storia, come... il capitano Flint diventa il capitano Flint, come Long John Silver diventa Long John Silver e così via. Ora, è vero che sono personaggi questi inventati, però nella serie li mettono dentro un contesto che è fatto così bene, pur avendo i suoi errori, perché dopo mette personaggi insieme che non sono vissuti nello stesso periodo preciso, così via.
Certo,
però
certo.
Ricostruisce così bene la vita dei pirati e la vita nei Caraibi in quegli anni, che io me la sono goduta un sacco. Devo ancora finirla, però mi è piaciuta tantissimo. E poi anche un altro esempio invece di film che ha problemi nella trama, diciamo, per come è stato costruito, però la ricostruzione è bellissima e quindi mi piace a prescindere, è Il destino di un guerriero con Viggo Mortensen, e quindi tutta la storia del Capitano alla Triste, che a me piace un sacco, è fatta benissimo. Poi vabbè, sì, mettono insieme dentro il film la storia di tipo 5 libri diversi, ma chi se ne frega, a me interessa vedere uno vestito bene che duella, che spara con l'archibugio contro qualcun altro, e tutte queste cose qua, se sono fatte bene, a me va bene. E quindi il rapporto che ho è più o meno questo. E poi mi piacciono anche alcuni film che anche là non sono magari propriamente storici, perché c'è magari della satira o così via, però se sono fatti bene, ad esempio il film che penso sia uno dei miei preferiti in assoluto, che uno degli ultimi film che ho visto proprio belli, è stato Jojo Rabbit, che a me
bellissimo.
A parte ha fatto quasi piangere alla fine, però è proprio bello.
Sì.
E lì chi se ne frega se sei nazisti magari non erano veramente tutti così simpatici e scherzosi. Amen, cioè è satira e ci sta benissimo. Finché mi fai capire che è satira e che non vuoi fare in questo caso una ricostruzione precisa, non me lo vendi come una ricostruzione precisa della storia, a me va benissimo. Stessa cosa con i romanzi. Finché me lo vendi come un romanzo e non come una ricostruzione storica, se vuoi metterci un po' di fantasia, fallo. Basta che lo fai bene, perché altrimenti io sono anche il tipo di persona che se si accorge di un'imprecisione magari nel modo in cui è stato ricostruito qualcosa, o qualcosa proprio di palese che non c'entra niente, allora lì, se il film magari non mi piace o se la serie non mi piace eccetera, io sono il tipo di persona che quando se ne accorge basta, perde il filo e si guarda, si mette a controllare tutte le altre imprecisioni e dopo ciao film, insomma.
Non ti ricordi più la trama.
Esatto.
Alla fine.
Sono anche
Ma non
io
mi interessa
assolutamente...
neanche più a quel punto.
Sono anche io assolutamente così, e do un consiglio a tutti quanti: per i romanzi storici una buona cartina tornasole per vedere l'efficienza, quanto si è impegnato l'autore a trovare le cose, è la nota storica alla fine del romanzo.
Esatto.
In cui spiega, esatto. Molti lo fanno ed è veramente importante, perché ti dicono le cose che magari sono proprio frutto della loro invenzione e del perché hanno preferito farlo così, e poi invece le cose che hanno tenuto sostanzialmente lo stesso. Non devono arrivare tutti all'esagerazione del mio buon Bernard Cornwell che si scusa con i successori del primo soldato che è entrato in una fortezza dell'India coloniale inglese insomma durante il combattimento, perché lui ci ha fatto entrare il protagonista, però comunque è importante, insomma, almeno per il mio punto di vista, una cura simile, no? nel mostrare che
sì,
cosa
esatto.
Ha inventato e che cosa no. Bene, siamo all'ultima domanda, quella più importante, che deciderà,
certo, assolutamente.
Che deciderà se l'intervista è andata bene o no, e mi raccomando, è importantissimo. Allora noi abbiamo questa storica divisione Team Cavour e Team Garibaldi, perché siamo entrambi appassionati, insomma, del Risorgimento. Riccardo è ovviamente il capitano del Team Cavour e io invece quello del Team Garibaldi. Da che parte stai, Francesco?
Cavour. Mi dispiace, però
allora...
in realtà mi piacciono molto tutti e due, devo dire. Adesso è un po' una risposta, vabbè, ipocrita, però mi piacciono
sì, dai,
tutti e due.
Sta.
Però Cavour ha quel qualcosa in più che... cioè, a me che poi in realtà piacciono sia la storia politica che la storia militare, però davanti a Cavour non posso dirgli di no. Mi dispiace.
Eh no, certo. Costantino, proprio, te ne dovrei fare una ragione.
È proprio vero che Garibaldi non è per tutti. Mi dispiace, anzi...
Ma dai,
è proprio per pochi.
Da degno, insomma, come dire, rappresentante del Team Cavour, insomma, Garibaldi è un personaggio super affascinante a modo diverso, ovviamente.
Assolutamente sì.
Capisco il fascino di Francesco per un politico, insomma, italiano, che forse è anche una rarità, diciamo,
sì,
che è veramente...
magari il motivo per cui lo scelgo tutti è perché è molto difficile trovarne di migliori.
Assolutamente. Va bene, allora Francesco, io ti ringrazio molto perché insomma è uscito fuori una bella chiacchierata. Vi invito tutti quanti a seguire insomma la pagina di Storia del Rinascimento, una pagina molto bella, ci si trovano sempre cose molto di qualità e anche molto divertenti. Per citare insomma ultimamente il meme sul rapporto tra Ottomani e Venezia mi ha fatto abbastanza scassare, quindi insomma visto che l'abbiamo citato è divertente. E ovviamente se Francesco insomma farà altri progetti, ha in programma insomma di lanciare anche un podcast, lo saprete anche da questi microfoni, perché magari lo rinvitiamo, insomma ci facciamo raccontare un po' il progetto, assolutamente. Quindi grazie ancora Francesco.
Grazie a voi.
Bene, allora io vi ricordo ancora una volta di seguirci su tutte le nostre pagine social, in particolare la pagina Instagram, poi che è un po' diciamo il centro, sta diventando di tutti quanti i nostri eventi, piano piano insomma stiamo crescendo, vi ringraziamo, lasciateci una recensione su Apple Podcast, comunque ci aiuta sempre molto a crescere, in generale nei commenti insomma fateci sapere anche voi quali sono magari i personaggi che vi hanno affascinato di più del Rinascimento, delle vicende particolari, insomma se in qualche modo anche voi trovate molto interessante come noi questo splendido periodo. Vi ringrazio, vi saluto ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.